All'inizio di questa conferenza approvvigionatrice di vita e meravigliosa, voglio mettere un fondamento riguardo il peso principale di tutti i messaggi. E voglio dire, nel giorno in cui starò davanti al volto glorioso del Signore, posso essere liberato del fatto che il peso è stato liberato a voi. Il titolo di questa conferenza è Il proposito eterno di Dio adempiuto. Dobbiamo sapere cosa è il proposito eterno e dobbiamo sapere come viene adempiuto e come questo coinvolge noi credenti in Cristo Gesù. Quindi il proposito eterno di Dio adempiuto è la divina economia consumata. E come questo si connette al proposito di Dio? La parola consumata indica che un processo ha luogo. E indica anche uno scopo ultimo. E poi va avanti per dire che questo proposito è compiuto attraverso i vincitori nella Chiesa recuperata. E questi vincitori sono nella Chiesa recuperata. Quindi la parola qui, recuperata, la Chiesa recuperata, è cruciale. Perché come sua testimonianza siamo ora nel recupero presente del Signore. E questo è qualcosa che il Signore ha pianificato dall'inizio e lo ha rivelato attraverso i suoi apostoli che l'hanno insegnata, che l'hanno vissuta e l'hanno applicata. Ma durante i secoli una degradazione tremenda ha avuto luogo. Le verità mal intese, mal interpretate. E il Signore, cosa direbbe il Signore quando ha detto la mia Chiesa, però guardando a questa cristianità degradata? Quindi Dio ha reagito in modo forte e ha scelto Germania 500 anni fa e ha cominciato il recupero della verità con il versetto cruciale in Romani. Nel libro di Romani, quando Lutero è stato illuminato con questo versetto, il giusto avrà vita e vivrà per mezzo della fede. E questo processo di recupero gradualmente è accaduto. Per adempiere quello che il Signore ha detto, io edificherò la mia Chiesa, non una Chiesa. Lui non ha detto una denominazione e alla fine, quindi l'aspetto della Chiesa è stato recuperato secoli prima. Quindi l'espressione la Chiesa recuperata si riferisce alla pratica della vita di Chiesa ordinata da Dio, insegnata da Gesù e praticata dagli Apostoli.
registrata nelle scritture. E in questa chiesa recuperata credenti che il Signore li disegna, li nomina vincitori. E spiegheremo cosa significa essere un vincitore. Ma ci sono due aspetti riguardo questo. E non esagero quando dico che migliaia di credenti sono stati sviati attraverso una comprensione sbagliata. Il Signore ha detto in Giovanni, questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede, e noi come credenti vinciamo il sistema del mondo di Satana per mezzo della fede. Quindi ogni credente rigenerato, nato da Dio, avendo la vita di Dio, la fede di Cristo è stato infuso. Quindi ha la fede di proclamare la vittoria sopra il mondo. Ma nel parlare del Signore in Apocalisse 2 e 3, Lui parla a chiesa dopo chiesa. Perché e lui è chiaro che una città deve essere una chiesa. E in ogni epistola, in ogni città, in queste chiese in Apocalisse, no, lui chiama i vincitori. Quindi può esistere una situazione generale tra i credenti che non sono chiari riguardo il proposito di Dio e quindi non sono in grado di compiere il proposito di Dio, ma il Signore produrrà alcuni con ogni costo, ad ogni costo, produrrà i vincitori che compieranno il proposito di Dio per la soddisfazione del desiderio del cuore del Signore. E con questo tema generale voglio dire il proposito eterno di Dio. E credo che ho la guida del Signore, la pace e l'unzione di dare una testimonianza semplice qui, leggendovi tre versetti da Efesini capitolo 3. Versetto da 3 a 11. E di illuminare tutti affinché e di manifestare a tutti o di illuminare tutti affinché vedano quale sia la partecipazione del mistero che dal principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà, nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù, nostro Signore. In giugno 66, 2 anni dopo che ho completato i miei studi teologici e dopo quei 2 anni arrangiati da Dio, per mettermi in una certa situazione in cui ho dovuto riconsiderare certe cose nella luce della verità come viene rivelata nella parola di Dio. E sono stato chiamato a ministrare, cioè a quel tempo volevano ordinarmi come pastore, Però mi sono reso conto che non esiste il sistema clerico-laico nella Bibbia e sono arrivato a questa conclusione. Non posso fare un movimento nella cristianità degradata in questo sistema. Quindi ho determinato a giugno di abbandonare l'intero sistema. E ho voluto trasferirmi a California, però ho dovuto prima sposarmi. Quindi in agosto, ogni mattina, ho speso del tempo con il Signore e studiavo il Nuovo Testamento in greco con il testo in inglese. Ed ero così impressionato dalle parole che ho trovato in questa epistola. E quando ho letto questi tre versetti in Efesini, quindi tre, sono rimasto stupefatto, quindi così meravigliato. E ho pregato. E mi sono reso conto, questo è meraviglioso. Il proposito eterno di Dio, il proponimento eterno di Dio, cosa significa questo? E la preghiera è uscita. Signore, l'uomo che potrà mostrarmi cosa significa questo? Seguirò quell'uomo. E intendevo con questo che posso fidarmi di quello che lui insegnerà, perché questo sarà secondo Dio. Non ho mai inteso di seguire una persona come persona e non faremo mai questo. Non stiamo cercando nessuna persona, cioè di seguire nessuna persona. Però con questo dentro di me, con questo pensiero, ho fatto questa preghiera. E poi 6 settimane dopo che ho fatto questa preghiera, mi sono trasferito a California. Mi trovavo in California. E stavo leggendo il libro La vita cristiana normale o di chiesa normale di Hachmani. E probabilmente era con un altro fratello che ha detto: dai, andiamo a predicare il Vangelo e stabiliamo un'altra chiesa in questa località. Cioè, ero sincero. Non stavo giocando lì, non stavo scherzando. E ho incontrato un fratello, in San Francisco, e eravamo in un incontro di preghiera e quindi tutti i fratelli sono andati via e io sono rimasto con un fratello e quel fratello mi ha detto: posso dire, secondo il modo in cui preghi, che tu stai leggendo i libri di Watchman Nee? E poi lui mi ha detto che, sai, Watchman Nee ha un collaboratore a Los Angeles. E poi dove ero con la mia moglie, probabilmente è andato a Los Angeles e quel fratello gli ha dato della letteratura. Va bene, oggi è tutto Google, tutto internet, però ai quei tempi avevamo un altro modo. E la cosa che mi ha toccato e ho trovato in quella libreria, quindi non ho fatto un Google search, un cercare su internet, però ho trovato una rivista chiamata La Sorgente e che mi ha impressionato moltissimo. E di là ho trovato un articolo che era un'esposizione di questi tre versetti in Efesini, 3 da 9 a 11. Il motivo per cui ho deciso di prendere questa via è a motivo della verità, la verità. Non stavo cercando una chiesa che mi amasse, che una chiesa in cui potesse essere circondato dall'amore. Quello che cercavo era una chiesa autentica secondo il Nuovo Testamento e l'ho trovata 53 anni fa e sono qui ora con voi, sempre più felice, più giovane e più fresco come mai prima. E tutto questo che vi dico non è dottrina per me, è il contenuto del mio essere, è il motivo per cui esisto e per questo mi alzo ogni mattina. Per vivere questo, ma non in un modo isolato ed individualistico. Quindi, se vogliamo studiare i versetti, e potete farlo se avete tempo, vedrete che in Efesini 1 con 9 vediamo che Dio ha fatto un proposito in se stesso. E poi nel versetto 3, 11 dal capitolo 3 c'è questa parola proponimento eterno, proposito eterno. E poi se vedi il contesto, il proposito eterno di Dio è connesso alla Chiesa. Il proposito di Dio in 3:11 è la Chiesa, di cui parla in Efesini 1. E con questo possiamo trarre la conclusione che la Chiesa di cui parla Efesini 1 è il corpo di Cristo, il compimento di colui che compie tutto in tutti. E quando vedremo questo, ci renderemo conto che il proposito eterno di Dio è di avere un'espressione gloriosa corporativa di se stesso attraverso il suo Figlio. In milioni di credenti conformati a suo figlio, che lo esprimono e lo rappresentano, portando così il suo regno su questa terra. Per questo Dio, il Dio Trino, ha detto: facciamo l'uomo a nostra immagine. Poi l'economia di Dio è il piano e l'arrangiamento di Dio di compiere il suo proposito eterno. Quindi c'è un'espressione in Efesini 2:11 che Dio ha creato tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. E altre scritture indicano che nell'eternità passata i tre nella Trinità, nella Deità, hanno considerato come compiere, come adempiere, come realizzare questo proposito eterno. E poi è risultato il consiglio e l'economia è il modo pratico di realizzare questo, quindi devi creare l'universo, una galassia, devi avere la Terra, devi avere Europa, devi avere Germania, devi avere persone nella riunione. E un altro versetto dice che Dio ci ha scelti nella eternità passata per essere santi e quindi siamo stati predestinati alla figliolanza, a diventare figli, quindi. Quindi l'economia, il proposito di Dio, il piano di Dio, è il piano di Dio di dispensare, distribuire se stesso dentro di noi, cominciando con la rigenerazione e poi crescendo in noi, santificandoci, rinnovandoci, trasformandoci, in modo che
Um,
Romani 8 con 28 e 29 possa essere realizzato. E quel versetto dice che tutte le cose operano per il bene di coloro che sono stati chiamati secondo il proposito di Dio. Ma qual è il proposito di Dio? Leggiamolo. Versetto 29 dice che siamo predestinati per essere conformati all'immagine del Figlio di Dio affinché lui possa essere il primogenito tra molti fratelli. E quei molti fratelli sono le membra del corpo di Cristo. Romani 12 vorbeste proprio, parla proprio della Chiesa. In Efesini 1, 2, 3. Se non siete in chiaro, domandatemi. Non voglio nascondermi, non ci nascondiamo nelle tenebre, noi camminiamo nella luce. Quindi impariamo ad avanzare insieme, ad andare avanti insieme in queste cose. E poi tutto questo, quindi il piano di Dio, la sua economia è consumato nella Chiesa recuperata. Quando il Signore tornerà al tempo scelto da Dio, in Matteo, quando il Signore Gesù ha domandato ai discepoli chi dite che io sia? E lui, che gli uomini dicono. E Pietro ha detto, ma voi chi dite che io sia? E Pietro ha detto, tu sei il Cristo. E poi Cristo, il Signore, ha detto, su questa roccia edificherò la mia chiesa. Però la roccia era la rivelazione di Cristo. Quindi dobbiamo in un modo. Quando il Signore guarda dai cieli, può lui dire, quando guarda la situazione di oggi, quando guarda il Vaticano, può lui dire la mia chiesa? Perché il Signore ha detto a Pietro, edificherò la mia chiesa. Può il Signore dire la mia chiesa quando guarda il sistema del protestantesimo, alle denominazioni? Può dire il Signore questo? Tutto è parte della degradazione. Come, cioè, non vedo l'ora di vedere Martin Lutero. E vorrei ringraziarlo. 500 anni sono voluti. Affinché quella verità sia recuperata, e lui ha preso la via del recupero a ogni costo, quindi con il costo della sua vita. Quindi la ringrazio per questo, però non è giusto prendere il nome e fare una denominazione. Il Signore dice, se un uomo divorzia la sua moglie, no, i farisei sono venuti da lui e hanno detto è lecito abbandonare la moglie, divorziare la moglie. Mosè ha detto, il Signore ha domandato cosa dice Mosè nella legge, e loro hanno detto, Mosè ha detto se gli fai un atto di divorzio la puoi mandare via, ma il Signore ha detto, Mosè ha detto questo a motivo della durezza del vostro cuore, ma all'inizio non è stato così. All'inizio era una donna e un uomo, e l'uomo lascerà la sua madre e il suo padre e si unirà a sua moglie, e loro diventeranno una sola carne. E quello che Dio unisce, l'uomo non può separare, non separi. Quindi il Signore li porta all'inizio, e quello che è stato permesso a motivo della durezza del loro cuore è un'altra storia. Quindi la situazione è che, siccome siamo nell'era della grazia, il Dio sovrano non forza la sua volontà su nessuno. Quindi lui permetterà a credenti su tutta la terra di vivere in modo in cui lui permette. Permette a questa istituzione di essere qui, quell'altra. Questo non è sul mio cuore, non è la mia volontà. Ma puoi vivere in questo reame, se questo è il modo in cui tu vedi le cose, è assolutamente. In 1967, secondo il mio senso interiore, ho preso la decisione: non accetterò la volontà permissiva di Dio, voglio scegliere la volontà perfetta di Dio. Non lo so quale è, quale sia quella, ma lo so. Non lo so dove è la sua volontà perfetta, ma lo so quale è. E poi in settembre 1966 il Signore mi ha guidato lì. Nel Vangelo di Giovanni, Giovanni ha avuto un ministero di riparazione, riparatore. Quindi il ministero di Giovanni ha cominciato ad essere manifestato quando lui aveva verso 90 anni, perché il ministero di Giovanni ci porta di nuovo all'inizio di Dio, cioè per realizzare quello che c'è nel cuore di Dio, e di questo parla il recupero, di questo tratta il recupero. Il Signore ha detto in Matteo, quindi mia chiesa, e poi in un altro capitolo in Matteo ha detto ditelo alla chiesa, in un certo senso, no? Quando si trattava di un fratello che non si comportava bene, detto, ditelo alla chiesa. Quindi qui abbiamo l'aspetto locale. Il Signore ha detto edificherò la mia chiesa, e questo si riferisce all'aspetto universale. E poi quando ditelo alla chiesa si riferisce all'aspetto locale. Quindi quando il Signore presenta la sua rivelazione all'Apostolo Giovanni in Apocalisse, ha detto quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. E poi nel prossimo versetto lui nomina sette città in Apocalisse 2, quindi. E poi comincia a parlare al messaggero della chiesa in Efeso, al messaggero della chiesa in Smirna, e poi fino alla fine. Se qualcuno è davvero in chiaro riguardo la chiesa, allora quello è Gesù. E poi in Apocalisse, in capitolo 22, dice: io Gesù ho mandato il mio messaggero per testimoniare queste cose alle chiese. Così come Lutero ha preso la posizione contro il sistema del cattolicesimo e di quello che insegnava la Chiesa cattolica riguardo la fede, lui ha preso la posizione per quello che c'era all'inizio. Quindi il Signore è chiaro. E la Chiesa del Signore include tutti i credenti. Però quando parliamo di una Chiesa in una località, prendiamo posizione per due motivi. Primo, per onorare Dio, per onorare l'unità del corpo di Cristo. E poi prendiamo questa posizione per tutti i credenti in quella città. Noi non prendiamo la Chiesa come nostra. La Chiesa in una località, in una città, include tutti i credenti in quella località. E ora Possiamo entrare nel messaggio 1. E se questo è nuovo per voi, devo solo dirvi che ho appena cominciato, però finiremo prima delle 9. Quindi vi darò tanto tempo per condividere. Quindi il proposito eterno di Dio, il messaggio 1, è nella lettura delle scritture, l'ultimo versetto, 2 Timoteo 1,9, è molto prezioso. E voglio leggervelo. Quindi 2 Timoteo 1,9. E considerate cosa significa questo versetto per voi. Paolo si riferisce a Dio quando dice che Lui ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la sua grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Perché ci ha salvati Dio? Perché ci ha chiamati? È stato secondo il suo proponimento, il suo proposito. Lui non ti ha salvato affinché quando passerai, andrai in una meravigliosa casa nei cieli. In Giovanni, quando si parla della Chiesa come la casa del Padre, non si riferisce a questo, ad una villa nei cieli, quindi, ma questo è un tema per un'altra conferenza. Quando cerchiamo la verità, dobbiamo far tesoro di quel versetto in Proverbi che dice: comprate la verità e non vendetela. La verità è costosa, niente non può essere paragonato con la perla di cui parla il Signore in Matteo. E questo è stato uno dei versetti che il Signore mi ha aperto in settembre 1966. La perla di grande valore è la Chiesa che il Signore cerca. Quindi siamo stati salvati perché Dio ha avuto un proposito eterno e Lui ci ha scelti nell'eternità passata e ci ha predestinati alla figliolanza, e poi nel tempo Lui è venuto per annullare l'opera del nemico, morendo di una morte vicaria, versando il suo sangue per il perdono dei nostri peccati, liberando la sua vita divina. E alla fine, e ad un certo punto, il Vangelo ci ha raggiunto e la fede è stata infusa dentro di noi. E abbiamo creduto in Gesù, il Figlio di Dio. Gesù è il Signore, credo in Lui, lo ricevo. E siamo stati salvati. E tutti noi siamo stati salvati per il proposito di Dio, però permettetemi a domandarvi con affezione e con tenerezza. Per cosa siamo creati e siamo salvati? Certo che vuoi sapere per cosa, per sapere per cosa vivere. Quindi fatevi questa domanda. E poi Paolo dice secondo il suo proponimento. E poi in capitolo 3, quando sta incoraggiando Timoteo, che deve continuare in mezzo alla degradazione severa, dice in versetto 10, capitolo 3, ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, il mio consiglio, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze. Tu hai seguito da vicino il mio proposito. Ma in 1:9 ha detto il proposito di Dio e qui ha detto il suo proposito. Quindi Timoteo ha seguito il proposito di Paolo, perché Paolo ha vissuto per questo, per il proposito di Dio. Quindi il proposito di Dio è diventato il proposito di Paolo. E quindi lui ha potuto dire il proposito di Dio è il mio proposito. Il mio motivo per cui vivo, il motivo per cui vivo, Timoteo, il motivo per cui vivo è di essere versato in libazione, quindi come un'offerta al Signore per compiere, per realizzare il mio proposito. Questa è la consumazione del mio proposito, quindi sto finendo qui la corsa, ho combattuto la buona fede, ho osservato la fede e il Signore ha ordinato che devo partire in questo modo, sono una bevanda, sono una libazione, quindi versato come una libazione per il Signore. Quindi per il proposito, il mio proposito, che è praticamente il proposito del Signore. Io personalmente non ho mai seguito Witness Lee come un uomo solo. Non fate questo. E non ho potuto fare questo, ma ho potuto avere fiducia con discernimento e in preghiera, ho potuto avere fiducia nel suo ministero e che ho potuto continuare a seguire il modello di un uomo il cui proposito era il proposito di Dio. Ora entriamo nel sommario che parla da sé e farò dei commenti quando sento che è necessario, quindi il proposito eterno, il proposito delle epoche è il piano eterno che Dio fece nell'eternità passata. È perché Dio è dettagliato ed esatto, è dettagliato. Credo che questa conferenza è stata pianificata tanto tempo fa e tutti noi siamo stati salvati e mantenuti in vita, quindi, e questo è stato pianificato tanto tempo fa. Questo piano, punto A, è chiamato il proposito eterno perché è stato pianificato nell'eternità passata per l'eternità futura. Come dice un inno, nel tempo siamo solo viandanti, siamo stati creati per l'eternità. Punto B, Dio stesso è l'iniziazione, l'origine e la sfera del suo proposito eterno. Questo è da Dio. Niente non è esistito, né spazio, né tempo, né universo, né angeli, solo il Dio triuno, autoesistente, eternamente esistente, e lui ha creato ogni cosa a motivo della sua volontà, e questo, di questo parla Apocalisse 4:11. Quindi, basato sulla sua volontà, lui ha fatto il suo proposito in Cristo. Questo è stato quello che lui ha intenzionato, questo è il suo intento determinato. Quindi, lui è la fonte. Riguardo il suo proposito eterno, Dio non si è consigliato con nessuno, non si consiglia con nessuno. Quindi, io considero che il mio Dio ha il pieno diritto di determinare la direzione della mia vita senza chiedermi il permesso. Ron, come senti riguardo questo, per esempio? Lui dice solo, Ron, questa è la mia volontà, vuoi obbedire o no? Questa è la mia volontà perfetta che ra ti raggiunge. E ti chiedo, perché sono il tuo Dio, e
Sunday, any kind of deceitful spirit. So
E quindi il Signore mi chiede, no, Ron ha detto, sento nel mio spirito che tu sei, lui è uno, non è uno spirito di inganno, però lasciami contattarti per essere certo. So quello che scelgo, quindi la volontà perfetta di Dio. Tutto funziona per il proposito di Dio e nulla può rovesciarlo. Non voglio dire che tutto quello che ci accade o che ci è accaduto è stato pianificato da Dio. Siamo in un reame di mistero, attraversiamo sofferenze. Non lo so, però una cosa so, che Dio fa che quelle sofferenze operano per il nostro bene. Lui fa che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Non dice per coloro che amano Gesù, ma dicono per coloro che amano Dio come Dio. Ami il Dio sovrano che ha l'autorità assoluta di prendere decisioni. Cioè lo ami come Dio, non è che solo li cedi. E quindi questo è il suo proposito. Magari non ti rendi conto, non capisci quello che succede fino a anni tardi. Cioè, ho certe domande che non saranno mai, non riceveranno mai la risposta finché non incontrerò il Signore. Però mi domando, quando incontrerò il Signore, magari probabilmente dimenticherò tutte le domande che gli devo fare. Ma dall'altra parte, e questo è un pensiero del fratello, del Ron, di me, cioè. Il Signore sarà sempre umano. Lui si prenderà sempre cura di tutto quello che c'è dentro di noi che deve essere trattato. Quindi, è così pieno di pace riposare in Dio, darsi a Lui. E seguire il fiume della vita dovunque esso vada. Siete qui da diverse parti della terra, nello stesso fluire. Come mai che siete arrivati qua? Fratello, da dove sei? Quando? Quando lo saluto, quando lo vedo, gli dico, c'è più Cristo in te di quanto ti ho visto l'ultima volta. Non è una cosa, è un saluto a motivo dell'amore fraterno che c'è. In Romani 8,28 il suo proponimento si riferisce alla determinazione intenzionale nel piano di Dio. Determinazione intenzionale nel piano di Dio. E lo scopo di Dio è quello di produrre molti fratelli del suo figlio primogenito. I molti fratelli sono i molti figli di Dio che egli sta portando alla gloria. Ebrei 2,10 dice che lui conduce molti figli alla gloria. E poi la porzione va avanti dicendo che lui ci santifica e tutti quelli che sono stati santificati sono tutti da uno, quindi dalla stessa fonte, e quindi lui non si vergogna di chiamarli fratelli. E poi dice in mezzo alla chiesa: io Gesù canterò inni di lode. Quindi Ebrei 8 mi sa, non 2. E agli occhi di Dio, agli occhi di Dio, tutti sono la sposa, sia fratelli, sia sorelle, e tutti sono fratelli di Cristo, sia sorelle che fratelli, quindi lui include tutti. Quindi il nemico non può usare questa cosa. E ora arriviamo al punto di lo scopo di Dio è di avere la Chiesa, il corpo di Cristo attraverso la quale egli può esprimersi. Quindi questa è la vetta. Guardate quei versetti, uno, Efesini 1 con 5. Versetto 9. Dice che Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. Versetto 11. Dice che Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. E poi il climax è la Chiesa qui, quindi l'intero contesto qui, che il proposito eterno di Dio è di avere la Chiesa, il corpo di Cristo. Quindi insieme tutti formano la sposa di Cristo. La volontà, il piacere e il proposito eterno di Dio sono di avere la Chiesa. Considerate queste tre cose. E un giorno. Parlate con la vostra moglie. Qual è il proposito di Dio? Secondo te? E voglio assicurarvi che un giorno sarà la croce, però quando prendete la sua volontà, che è la croce, sarete riempiti di gioia e di soddisfazione. E poi un'espressione così toccante nel ministero, il desiderio del cuore di Dio. Il desiderio del cuore di Dio è di preparare una festa di nozze per il suo figlio e di preparare una sposa, un complemento per il suo figlio. E così finisce l'intera Bibbia, Apocalisse 19, dice che il matrimonio del figlio è giunto, le nozze del figlio sono giunte, la sposa si è preparata. Quindi c'è una romanza divina qui, una storia d'amore divino. Quindi avere la Chiesa è la sua volontà, è il desiderio del suo cuore. Quando la luce splende, cosa possiamo fare? Ma c'è una questione qui. E ho il senso di parlare di questo. In Giovanni 11, il Signore ha detto, se qualcuno vuole fare la volontà di Dio, conoscerà se quello che parlo è da Dio. Quindi c'è una condizione sotto la misericordia di Dio. Se qualcuno ha l'attenzione, quindi vuole fare la volontà di Dio, non sono curioso, voglio vivere per questo. Non importa quale sia, però se Signore, se tu sei la fonte, scelgo. In me stesso non posso farlo, però scelgo di farlo, tu in me lo farai. Però il Signore dice, se sei solo curioso di cercare qual è la volontà, ma dopo dice, ah, non posso fare quello, non posso vivere così, non posso pagare questo prezzo. Quindi questa è curiosità, però voglio qua enfatizzare il cuore del Padre che sta ancora rispondendo alla preghiera del Padre in cui dice, risponde alla preghiera di Paolo in Efesini quando Paolo dice Signore, quando Paolo prega per uno spirito di rivelazione e di sapienza nel comprendere la volontà di Dio, quindi il Padre nella sua misericordia continua a rispondere alla preghiera di Paolo e quindi continua a darci uno spirito di rivelazione. Poi, punto 2, Dio decise di fare una certa cosa, ottenere un gruppo di persone, e questo è il tema della Bibbia. Per esempio, io sono un padre, ho una figlia e due figli, e ho notato che loro hanno la stessa vita che ho io, la stessa natura che ho io. Non hanno la posizione, non hanno la funzione della mia paternità, quindi, però sono uguali a me in vita e natura, ma non hanno la mia funzione di padre. E il mio, uno dei miei figli, qualcuno dice, anche il tuo senso di umore è uguale al suo, quindi c'è tanta somiglianza. Però quando diciamo il nostro padre, davvero diciamo che Dio è il nostro padre e siamo i suoi figli nati dallo Spirito. Abbiamo la sua vita divina e natura divina. Quindi in questo senso siamo uguali a Dio, ma mai non saremo uguali a Dio nella sua deità. Per esempio, Dio è onnipresente, ma io non sono onnipresente, non posso essere in Anaheim nello stesso tempo in cui sono qua. Ma Dio è lì, nello stesso tempo è qua. Lui è onnipotente, io non sono, e sappiamo questo. Quindi definiamo questo con chiarezza, con cui possiamo farlo, però affermiamo con potenza che attraverso la rigenerazione siamo diventati i suoi figli. Quindi è così chiaro che il Signore, come può sposare una sposa se quella non è uguale a Lui? Non vai mai ad un matrimonio, non esiste un matrimonio del genere quando un essere umano sposa una giraffa. Cioè, dobbiamo lasciare un po', essere disposti che la nostra mente sia espansa un po'. Sappiamo la barriera, non saremo mai oggetti di adorazione. Abbiamo un unico oggetto di adorazione, quindi Dio. Ma noi siamo uguali a Dio in vita e natura, costituzione ed espressione. E ora andiamo un po' più veloce. Punto 2, Romano. Il proposito di Dio nell'universo è quello di produrre un gruppo di persone che saranno esattamente come Egli è. Questo è il tema unico della Bibbia. Nella vita, nella natura, nell'immagine, nell'apparenza, nello splendore, nella gloria e nell'espressione esteriore saranno uguali a Dio. Ora, voglio controllare questo. Siete tutti nel processo. Siete tutti in 2 Corinzi 3:18. Noi tutti con la faccia scoperta, contemplando e riflettendo come uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine da gloria in gloria, di gloria in gloria. E quando dico cose positive per incoraggiarvi, non faccio questo solo per far rendervi felici, non sono politico qua. Voglio dirvi quello che sento davvero. Ah, sono stato qui in 2016 l'ultima volta e posso dire adesso con in piena certezza di fede che c'è più gloria ora in Europa di quanto era in 2016. Un po' di gloria, prima non c'era gloria, ma adesso c'è un po' di più di gloria, prima c'è un po' di gloria, poi un po' più gloria, poi ancora di più gloria e alla fine l'intero nostro essere sarà pieno di gloria. Punto B, il proposito di Dio è raggiunto dalla vita divina dispensata nel suo popolo eletto e redento. Man mano che la vita di Dio si intesse nel suo popolo, una reazione metabolica ha luogo dentro di esso, che lo induce ad essere trasformato e a diventare uguale a Dio. Quindi in Giovanni 3,15 abbiamo la vita che è nel Figlio. 1 Giovanni 5,11-12 dice che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio non ha la vita. Noi abbiamo il Figlio, quindi abbiamo la vita. 2 Corinzi 3,18, abbiamo già parlato di questo. Romani 8,29 parla che saremo conformati all'immagine del primogenito di Dio, che è Cristo il Figlio di Dio, in risurrezione con divinità e umanità. Punto C, il proposito eterno di Dio è quello di operare se stesso nella sua divina Trinità, nei suoi eletti e redenti, quale loro vita, natura e tutto, in modo che possano essere saturati di Dio. Poi Efesini 3,17, un'altra preghiera abbiamo qui. Paolo è in prigione qui, è incatenato ad una guardia e spiega i suoi ginocchi e prega la preghiera registrata in Efesini. Mi piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, del Padre della gloria, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. In un certo senso, quel versetto non ha bisogno di essere interpretato. Alcuni teologi saggi lo interpretano perché non credono quello che dice. Davvero Cristo sta facendo la sua casa nel vostro cuore? Ma loro interpretano questo e dicono no, Cristo deve essere nei cieli, quindi c'è lo Spirito che lo rappresenta, quindi c'è. No, non hai bisogno di essere istruito per capire. Vuol dire quello che scrive, quello vuol dire. E giorni fa, nella classe in Anaheim, ho detto quali sono i due capitoli che parlano di cielo, di Cristo nel cielo e di Cristo dentro di noi. E Romani, no, versetto 24 dice che Cristo è alla destra di Dio, e quindi è Lui alla destra di Dio o è in voi? Però lo stesso Cristo è lo stesso Cristo, quindi questo unico Cristo è lo stesso Cristo. E in Colossesi dice Cristo in voi, speranza della gloria. 2 Corinzi 3 dice che non sapete che Gesù Cristo è in voi. Non dice non pensate, non credete, non sperate, non sapete. Ma quando penso, cioè, proprio in questo momento Cristo stesso è dentro di noi e quindi vuole fare la sua casa nel nostro cuore. E ho usato questa illustrazione prima. In tanti anni di viaggi, specialmente quando ero da solo a viaggiare, cari santi mi invitavano nelle loro case. E la prima cosa era di confortare le sorelle e non preoccuparti del cibo. se è possibile, usavo umore. Se è possibile, non servitemi un tipo di fegato. Cioè, in altre parole, dicevo, sorelle, non preoccupatevi. Non... E poi mi dicevano, ok, sentiti come a casa. E una volta sono stato in una casa che ho ricevuto la camera della loro ragazza adolescente e mi ha detto ok, sediti come a casa. E ho detto cioè, cosa succederebbe se e poi ho detto, insomma, se dicessi, ok, dammi vernice non so di quale, perché? Perché non mi piacciono i muri di colore rosa. E poi questo letto che è pieno di animali, di peluche, no? Cioè è come un giardino zoologico qua, come un zoo qua. Quindi se io vorrei sentirmi a casa... dipingerei i muri in colore diverso, butterei via tutti questi animaletti. E poi se c'è la musica non so di quale in un'altra camera di un ragazzo che ha musica rock, no, io cancellerei tutto e mi metterei Beethoven. E penso che quelli nella casa che mi ospiterebbero direbbero penso che è meglio se vai al hotel a questo punto, no? Però quando il Signore dice che vuole fare la sua casa nel nostro cuore, lui lo farà davvero. Quindi lui lo dipingerà i muri, come ho detto, in un modo figurativo appena detto, no? Però non andrei indietro a 50 anni fa. Amo i giovani. Però, voglio dire ai giovani, cioè non voglio dirvi che dovete diventare vecchi in modo prematuro. No, restate lì dove siete per ora, come giovani. Però voglio dirvi che io non tornerei indietro. È molto meglio, cioè più in avanti. Punto 3. Dobbiamo vedere il proposito di Dio nella creazione e redenzione. Il proposito di Dio nel creare l'uomo fu che l'uomo lo avrebbe espresso e rappresentato. Il proposito eterno di Dio è di avere un uomo corporativo per esprimerlo e rappresentarlo. Quindi Genesi 1 con... dice il loro nome, quindi quando ha creato Adamo il pronome è plurale di là, quindi ha creato un uomo corporativo. Punto B, la creazione fu parte del proposito originale di Dio, mentre la redenzione fu correttiva. La redenzione ci riporta al proposito eterno di Dio. Ho avuto un amico molto caro, molto educato, mi sa che in teologia. E gli ho domandato un giorno qual è il centro della Bibbia. E ha fatto un'affermazione molto sincera, la redenzione. Ma la redenzione inizia in Genesi 3, dopo la caduta. E finisce in Apocalisse 20, quando diavolo, i demoni e la morte stessa sono gettati nel lago di fuoco. Quindi tutto e per riportarci indietro al proposito centrale di Dio, che è quello di esprimerlo e rappresentarlo. Quindi per questo siamo stati redenti e salvati, per quel proposito. Questo dice Paolo, siamo stati salvati per il proposito di Dio, però che triste, domenica dopo domenica, tantissimi sentono delle prediche in cui sentono che solo se siete stati redenti e perdonati per andare nei cieli. Per questo ha creato Dio l'intero universo, in modo che noi possiamo peccare, poi redenti ed andare nei cieli? Poteva fare questo da inizio? No, non per questo. Anche noi leggiamo la Bibbia, cioè, quando leggi la Bibbia devi essere povero nello spirito e domanda al Signore e fa domanda alla cristianità tradizionale, non in un modo, cioè, da argomentare contro, ma in sincerità. Qual è il proposito di Dio per cui ci ha creati? Il proposito di Dio nella creazione e nella redenzione sta nel fatto che Dio vuole avere molti figli, quindi Dio ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione secondo il suo proponimento e la sua grazia. Punto A. Dobbiamo vedere la salvezza dalla prospettiva di Dio. Lo scopo della salvezza di Dio è che i suoi creati redenti abbiano la filiazione, cioè abbiano la vita del figlio e siano conformati all'immagine di suo figlio, in modo che il figlio sia il primogenito tra molti fratelli. Questa è la visione di Dio riguardo alla salvezza, il punto di vista di Dio in quanto riguarda la salvezza. Dovete leggere di nuovo il Nuovo Testamento. Ha detto che lui l'ha riletto e è stato toccato quando dice c'è gioia nei cieli quando un peccatore si ripente. E poi alla parabola in Luca, quando un peccatore si pentisce, c'è gioia tra gli angeli nei cieli. Nel momento in cui siamo stati salvati, c'è stata gioia nei cieli su ognuno di noi che è stato salvato. Qui c'è un altro essere umano redento e salvato e riportato a Dio per il proposito eterno di Dio. Possa il Signore e possa il Vangelo del Regno prevalere nel continente dell'Europa, nel UK, nella Gran Bretagna, in modo che settimana dopo settimana possa essere gioia nei cieli. O che possa prevalere il Vangelo nelle università e dappertutto. Quindi più gioia nei paesi nordici, in Italia, in Bulgaria, in Spagna, in Portogallo, perché siamo riportati al proposito eterno di Dio, a quello che Paolo ha detto, la gioia della salvezza. Il proposito di Dio e il suo piano, secondo la sua propria volontà, di metterci in Cristo e renderci una cosa sola con Lui per condividere la sua vita e posizione in modo che possiamo essere la sua testimonianza. Quindi lo testimoniamo esprimendo ciò che Egli è. E questo è quello che ottiene le persone. Quando una persona incontra la testimonianza, quindi siamo illuminari, siamo luce nelle tenebre, che splendiamo il Signore della gloria nel nostro essere. Punto C, la grazia e la provvista di Dio in vita che ci è stata data affinché possiamo vivere la sua testimonianza. Non possiamo vivere, ma il Signore dentro di noi è la grazia. L'ultima parola del Signore, la grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. È stata l'ultima parola di Paolo, di Pietro, Timoteo. Le ha detto Paolo, il Signore sia con il tuo spirito, la grazia sia con te. E un giorno tutti noi saremo portati al punto in cui 2 Corinzi, dove dice la mia grazia è sufficiente per te. Apprezzo quello che succede a Paolo di là, perché aveva una spina nella carne, soffriva. Non ha detto, ah, sono trasformato attraverso questa spina. No, Paolo ha pregato, Signore, porta via questa spina. Non riesco più a sopportarla, era umano. 3 volte le ha chiesto al Signore, però nessuna risposta. Quindi Paolo non era un eroe. Ha chiesto, Signore, rimuovi, togli questa spina. Ma la risposta gli è venuta. La mia grazia è sufficiente per te. Se diceva la mia grazia è sufficiente, questo era obiettivo, ma aggiunto per te, quindi soggettivo, attraverso la misericordia del Signore, uno dopo l'altro, i santi saranno in grado di testimoniare e potete venire se siete guidati a farlo, potete venire a dire. La grazia del Signore Gesù è sufficiente per me. Sono in questa situazione, non lo so perché. E ho pregato che il Signore facesse qualcosa, però non ha fatto ancora niente. Però sono in pace. La sua grazia è sufficiente per me. E la grazia è Dio che diventa il nostro godimento, che diventa tutto per noi, fa tutto per noi e ci approvvigiona con tutto. In Giovanni capitolo 7, con 16 dice, dalla sua grazia, no, 1, capitolo 1, 16, dalla sua grazia abbiamo ricevuto grazia dopo grazia. Il Signore ci dà grazia in questo weekend, in questo fine settimana. Possa il Signore dare grazia ai tuoi genitori, ai tuoi amici, alla tua famiglia, alle persone che hai a cuore, che possa dare grazia al tuo paese, alla tua chiesa, grazia sopra grazia. E siamo arrivati alla fine. Quindi prima delle 9 finisco, quindi abbiamo mezz'ora di rispondere. La salvezza appunto implica il nostro essere salvati da una vita umana che è senza senso. Oh, come desidero che i studenti nell'Europa, in Tübingen, in Freiburg, dappertutto, oh, che possano essere salvati da una vita senza senso in una vita piena di scopo, di senso. Il Vangelo di Dio ci salva dalla vita umana che è senza senso nel significato dell'universo. Wow, che messaggio del Vangelo. E vi dico la verità, un mese fa, insieme con la mia moglie abbiamo speso una settimana in Cambridge, Massachusetts, dove c'è l'università Harvard, la più grande università in America, e ho dato un messaggio all'università lì e probabilmente erano 300 studenti lì, erano 200 fratelli, però erano 100 nuovi, c'erano dappertutto, e il messaggio è sul significato dell'universo e il mistero della vita umana, e questo ha contrastato la visione ateistica e visione che parla del fatto che l'universo si è autocreato. Quindi ho dichiarato che Dio è un Dio del proposito, che ha una volontà E che la tua vita può essere piena di significato. Cosa scegli? E c'era un silenzio. Oh, come i cari studenti hanno bisogno di sentire questo tipo di messaggio. Dio creò un uomo che aveva un grande significato e scopo, ma l'uomo cade e il significato della vita umana andò perduto. Quando studiavo, ho studiato tanto la filosofia europea e mi sono reso conto che le profondità della filosofia si trovano in Europa e non in America, a motivo di quello che hanno attraversato. E nel mio cuore c'è stato un desiderio ardente che queste profondità in Europa possano essere raggiunte dal Vangelo, probabilmente. Da questo Vangelo alto che parla del significato dell'universo, del significato della vita umana, possa il significato della vita, il significato dell'universo raggiungere tantissimi. Possa raggiungere tanti possa questo Evangelo sia predicato e prevalere in tutta l'Europa. E finiamo con la sua salvezza, punto 3. Con la sua salvezza Dio ci salva e ci riporta allo scopo originale, che è il significato dell'universo. Wow. Ora lascio i fratelli che ci dirigono per il resto della riunione. La mia parte è data, ma il messaggio non è finito, sarà completato da voi. È davvero, e parlo sul serio, quindi dovete rispondere per completare il messaggio. Mentre seguiamo il proposito di Dio, radunati insieme come un uomo, come un solo uomo nuovo. Amen.